Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che è appena uscito nelle nostre sale, prodotto dalla Walt Disney, ed è, come avrete immaginato, La Bella e la Bestia. Si tratta di una sorta di rifacimento di un film che la Walt Disney aveva già prodotto alcuni anni fa in cartoni animati e che adesso invece viene riproposto proprio in chiave filmica con degli attori in carne ed ossa, in particolare con la protagonista Emma Watson, appunto nel ruolo di Bella. La vicenda narrata è quella notissima della fiaba di Madame le Prince de Beaumont, una fiaba del XVIII secolo che era stata già portata sullo schermo, tra l'altro con grandissimo successo, nel 1946 da Jean Cocteau. E io vorrei fare riferimento proprio a questo meraviglioso film, uno dei capolavori del cinema francese, per ricordare a quanti vedranno appunto questa versione cinematografica che il riferimento e soprattutto le idee degli oggetti animati, degli oggetti che prendono vita, dei candelabri che sono in realtà delle braccia, degli orologi che parlano, o appunto di questi oggetti magici animati, non sono un'idea riferibile al cartone animato di pochi anni fa, ma sono invece delle idee che Jean Cocteau aveva creato appunto nel 1946, per il film del 1946. In realtà il progetto della Bella e la Bestia in Jean Cocteau era nato qualche anno prima, già nel 1943, ma il film non si era immediatamente realizzato. Fu invece proprio alla fine del secondo conflitto mondiale, quando cioè la Francia medicava dolorosamente le sue ferite appunto dopo il conflitto, che Jean Marais suggerì a Jean Cocteau l'idea appunto di riprendere la fiaba di Madame le Prince de Beaumont, questa fiaba scritta appunto nel XVIII secolo, e di farne un film, proprio come una sorta di diversivo appunto alla guerra. Cocteau, che si entusiasmò immediatamente del progetto, che tra l'altro in qualche modo riaccendeva i suoi sogni d'infanzia, promise con questo film di lanciare un nuovo genere, cioè la fiaba al cinema. La Bella e la Bestia, La Bella e la Bette appunto del 1946, vedeva Josette Day nella parte appunto di Belle e Jean Marais invece in quella della Bestia, e fu il primo film scritto e diretto da Jean Cocteau dopo Le Sang d'un Poète, Il Sangue d'un Poeta, che era del 1930, quindi diversi anni prima, 15 anni prima. Seppure apparentemente diverse, le metafore visive di entrambe le opere, a così tanti anni di distanza, facevano però appello ai tradizionali elementi del mito, e quindi gli eroi, la magia, l'avventura, i valori morali, creando un'atmosfera di irreale bellezza. Nella Bella e la Bestia, Cocteau ritrovava tra l'altro il suo cavallo di battaglia, e cioè mostrare la difficoltà di distinguere il sogno, il piano del sogno, da quello della realtà. Se è vero che il film rimane fedele nella sua costruzione allo spirito del XVIII secolo, appunto della fiaba a cui il film si ispira, attraverso però le innovazioni che Cocteau portò sullo schermo si sente proprio l'impronta di questo straordinario genio in un film che poi servirà da modello a registi che sarebbero venuti in seguito, come Vincent Minnelli, come Ingmar Bergman, come François Truffaut. L'idea di scegliere il più bell'uomo del mondo, così veniva definito Jean Marais in quel momento, per il ruolo della Bestia, per poi trasformarlo naturalmente nel principe azzurro nel finale, costituì un vero e proprio colpo di scena, anche perché Jean Marais non si limitava al ruolo appunto del principe trasformato in bestia, ma aveva anche un altro ruolo, quindi il ruolo cioè del fratello di Belle, quindi gli spettatori potevano tranquillamente pensare che fosse quello il ruolo che gli era stato affidato, e dunque la trasformazione appunto in principe nel finale e la visione di Jean Marais in quel ruolo costituiva una vera e propria sorpresa. I candelabri a cui facevo riferimento precedentemente, fatti di braccia umane che si muovono, le cariatidi che soffiano il fumo muovendo gli occhi, restano ovviamente impressi nelle memorie di tutti e, come vi dicevo, hanno poi influenzato anche prima i cartoni animati e poi il film che è in questo momento nelle sale prodotti dalla Walt Disney. Gli elementi magici, il cavallo per esempio, o un guanto, la chiave e naturalmente il giardino incantato, si trovano a profusione nel film. Tutta questa iconografia, che in realtà è simile a quella che poi si trova in molti altri film di Jean Cocteau, giudicati più enigmatici, ha suscitato una moltitudine di dibattiti molto complessi, molto eruditi, sulla sua simbologia, su una simbologia che insieme è surrealista e junghiana. Naturalmente un grosso lavoro venne fatto, proprio un lavoro di trucco, per trasformare Jean Marais nella bestia. La maschera che indossava richiedeva circa 5 ore per il trucco e la posa, e durante quel periodo Jean Marais si nutrì quasi esclusivamente di purè e di yogurt a causa di queste zanne che aveva attaccate ai denti. Quanto a Jean Cocteau, lui stesso fu in qualche modo costretto ad indossare una specie di maschera perché durante le riprese fu colpito da itterizia e da un eczema ed era talmente sfigurato nel volto da dover fissare con delle spille da balia sulla tesa del suo cappello un velo nero che aveva soltanto due fori per gli occhi. E dunque ben venga un film come appunto quello che la Walt Disney ci propone oggi, la rilettura di una fiaba che è tutta basata sul non fidarsi delle apparenze, sulla bontà e la bellezza che possono essere nascosti anche dietro un'apparenza ripugnante. E vi dicevo ben venga anche per il desiderio e la nostalgia che può darci di rivedere, la curiosità che può ispirarci di rivedere un grande film, un grande capolavoro del passato, della storia del cinema, questo La Bella e la Bestia di Jean Cocteau del 1946, che rimane una favola per bambini, naturalmente, ma come sapete niente piace di più agli adulti, che viene narrata nella lingua e con le immagini di un grande genio come era Jean Cocteau, che è stato un maestro in ambedue le arti. Ma ascoltiamo il trailer del film La Bella e la Bestia, che è possibile vedere appunto nelle nostre sale in queste settimane.
Mia cara Belle, tu sei così in anticipo sui tempi. Questo è un piccolo villaggio.
Sei la cosa più bella che abbia mai visto.
Nessuno ti merita. Anche le menti sono piccole. Ma piccolo vuol dire anche sicuro.
Sono qui per mio padre.
È un ladro.
Venga alla luce. Scapperò, te lo prometto.
No!
Guarda, una ragazza.
Chi ha parlato?
Ehi là!
Ma lei parla!
Beh, certo, non sa fare altro.
Che piacere fare la sua conoscenza.
Vuole vedere un trucchetto?
E quando cade l'ultimo petalo, che succede?
Il padrone rimarrà una bestia per sempre.
E noi diventeremo antiquariato. Che le ho fatto?
Niente.
Vada via da qui! Via!
Deve aiutarmi. Deve alzarsi.
Se la ragazza è colei che spezzerà l'incantesimo, lei dovrà imparare ad amare.
Davvero ha letto tutti questi libri?
No, alcuni sono in greco.
Thank you.
Si conclude questa sera la 13ª edizione del Premio Cinema Giovane, che è partito il 20 di marzo, appunto sono state 5 giornate, che hanno presentato i 10 migliori film del cinema giovane italiano. Ne parliamo con il presidente del Premio Cinema Giovane, il dottor Pietro Murchio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, quest'anno un anno particolarmente fortunato e frequentato, no, dai giovani artisti.
Sì, sì, direi che la cosa più positiva rispetto al trend degli ormai 13 anni di edizioni è che quest'anno abbiamo avuto l'adesione e la partecipazione di tutti i registi e di molti anche degli attori che sono venuti da tutte le parti d'Italia. E quindi direi che gli artisti che hanno partecipato alle interviste, che parteciperanno alla premiazione, sono più di 20-25, adesso vediamo stasera quanti vengono a questa premiazione, che celebrerà il miglior autore delle opere prime del 2016, che sono quelle che sono state selezionate, e premierà anche gli altri 2 film in concorso. Se volete vi posso dire
i titoli, certo, sì.
Allora, i 3 titoli sono La ragazza del mondo di Marco Danieli, Il più grande sogno di Michele Vannucci e The Pills, Sempre meglio che lavorare di Luca Becchi. Questi sono i 3 film in concorso, ma sono stati accompagnati ed apprezzati anche altri 7 film, di cui il 7º, l'unica non opera prima, verrà proiettato subito dopo la premiazione, perché nell'ambito di questo film c'è presente anche un giovane interprete, questo ve lo posso dire perché era già praticamente preannunciato, non è scelto sulla base dei voti, ma scelto dalla direzione artistica, verrà premiato il giovane interprete del film La vita è possibile, Pittorino. Verrà premiato questa sera anche la migliore recensione stesa dagli studenti che hanno partecipato alle proiezioni mattutine e che hanno sono stati molto coinvolti anche dagli artisti che hanno molto apprezzato questo dialogo con il pubblico, soprattutto giovane.
Tra l'altro, proprio mercoledì scorso, il 22 marzo, si è tenuto anche un dibattito sul tema Il cinema giovane italiano nel rinnovamento. Che cosa è emerso da quell'incontro?
È emerso dunque il dibattito è stato come al solito anche molto interessante, perché gli intervenuti sono molto esperti di questioni di cinema, si va da Bruno Torri a Stefano Giuliani e così via, e è emerso che le nuove tecnologie stanno praticamente rivoluzionando il modo di fruizione del cinema, quindi il cinema quanto tale, quanto momento di intrattenimento in sala sta sempre diminuendo e viene sostituito da forme di fruizione che sono dalla pay per view, che ha superato anche i DVD e così via. Quindi questo fenomeno, che si era preannunciato già nella sessione del forum dello scorso anno, sta andando avanti al galoppo proprio. E questo rappresenta per i cinecircoli uno stimolo a cambiare formula, perché andando avanti così corriamo il rischio di fare la storia degli ultimi dei Moicani, ecco.
Sì. Perché lei parlava all'inizio, no, della 13ª edizione di questo premio Cinema Giovane, ma in realtà Il Cinecircolo Romano, che organizza appunto questo premio, è giunto quest'anno al 52esimo anno di attività.
Esatto, sì, è giunto al 52esimo con una storia molto gloriosa ed è stato per anni un baluardo del cinema di qualità, e lo è ancora, con la differenza che il numero dei soci che frequentano regolarmente il cinecircolo, la sala di proiezione, si è ridotto moltissimo, dovuto anche al cambio delle tecnologie, ma da ragioni di natura sistemica, che vanno da ragioni di natura logistica, sociale, e poi soprattutto dal fatto che il modo di fruire il prodotto cinema, il prodotto film, si sta rapidamente evolvendo, insomma.
Sì, però diciamo c'è un aspetto con questa nuova fruizione che in qualche modo però mi sembra limiti la fruizione collettiva del cinema, no? Si parla sempre più di una fruizione singola, di una funzione privata.
Beh, però un sociologo, io non sono un sociologo, però sono sicuramente un esperto di fruizione di cinema.
Sì.
E quindi, però questo, io, da certi punti di vista, è un approccio alienante, nel senso che fa in modo che in effetti la fruizione non sia più collettiva, non sia relazionale e così via. E questo fa il parallelo con tanti altri fenomeni, come quello per esempio che tutti i giovani e meno giovani salgono sull'autobus invece di preoccuparsi di dove mettere i piedi, hanno subito in mano il telefonino. Quindi adesso io non voglio fare dei paragoni su questo, però sicuramente soprattutto questo nelle grandi città, questo fenomeno di distacco dalle motivazioni collettive si sta verificando anche nella fruizione del cinema. E questo è sicuramente una cosa che va studiata, che noi ne terremo conto, ma non possiamo fare più di tanto.
Certo, però è possibile.
Anche perché le istituzioni non sono sensibili a queste cose qua. Sono cose che danno i frutti a tempi lunghi, e noi sappiamo che la politica in tempi lunghi è abbastanza.
Certo. Però mi domando se quello che un po' caratterizzava il cinocircolo, cioè la possibilità del dibattito, la possibilità della discussione al termine dell'incontro, quindi di una fruizione che venisse poi accompagnata anche da una discussione da una riflessione su quello che si è visto, può darsi che cambi un po' di luogo, cioè che anche questo si trasferisca per esempio sui social network.
Questo è giustissimo. Difatti una delle cose che stavo facendo io è quella di arruolare dei giovani neolaureati in cinema per tenere loro i dibattiti, non chiamandoli più conduttori, ma animatori della discussione.
Sì.
E poi per chiedere a loro di trasferire su uno strumento che loro usano molto più del sottoscritto, forse molto più anche di Rosario Tondolone,
certamente,
di dialogare nei social network, che è un'arma a doppio taglio, perché io, pur essendo quasi un padre di internet, un'altra volta ve lo dirò, perché ritengo che i social network abbiano per il momento molti aspetti negativi di cui dobbiamo ancora fare
un'attenta valutazione, certo. Certo.
Sì. È un'amara considerazione.
Sì. Ma intanto festeggiamo questa 13ª edizione che si chiude oggi,
sì.
Dicevamo,
questa sera
del premio Cinema Giovane
all'Auditorio San Lanemagno, via Bolzano 38, e chi è incuriosito può cercare di venire. Ci sarà molta folla stasera, però i posti che restano disponibili sono anche per il pubblico,
certo,
che vorrà vedere.
Certo. E grazie a Pietro Murchio, presidente del Cinecircolo Romano, di essere stato con noi ed averci appunto parlato di questa 13ª edizione del premio Cinema Giovane. Grazie, arrivederci.
Grazie e buona giornata.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Barely even
E siamo tornati naturalmente appunto alla Bella e la Bestia. Avete riconosciuto la canzone dei titoli di coda del film, l'abbiamo ascoltata nella versione interpretata da Céline Dion. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.